Io le dico il perché abbiamo desiderato invitarla, perché il nostro Papa Francesco dice spesso che i giovani hanno bisogno di sentire gli anziani, che bisogna comunicarsi tra le generazioni le esperienze della vita, soprattutto le esperienze della fede. I nostri giovani e le loro famiglie vengono da una vita vissuta per tanti anni lontana da Dio, e grazie alla croce, alla sofferenza, Dio li ha rimessi in cammino verso la sua misericordia, e abbiamo bisogno di ascoltare delle parole vere perché vissute. Allora crediamo, come la testimonianza ieri del vescovo di Aleppo, che anche la sua testimonianza, un po' della storia della sua vita, di quello che ha sofferto per il Vangelo ma che ha sperato nel cuore, continuando ad amare, è un dono prezioso anche per noi. Quindi per questo motivo abbiamo tanto desiderato che fosse qui, e la ringrazio. Il 21 settembre 2014 l'allora Don Ernest Simoni, sacerdote albanese sopravvissuto alla persecuzione feroce in Albania del regime comunista, incontra Papa Francesco, che, stupendo tutti, va in Albania. Lo incontra nella cattedrale di Tirana. La sua storia, che in quel momento testimonia dinanzi al Papa, drammatica ma allo stesso tempo luminosa, commuove il Papa. Papa Francesco piange ascoltando Don Ernest, piange entrando nelle sofferenze di un popolo che è stato schiacciato, umiliato, e soprattutto per coloro che per la fede hanno subito questo. E le lacrime di Papa Francesco diventano la storia che Don Ernest è chiamato poi a testimoniare da quel momento. 28 anni di torture, di carcere, di lavori forzati, anche in miniera, centinaia di metri sottoterra, umiliazioni, condanne a morte, non hanno piegato la fede di questo uomo di Dio, anzi l'hanno rafforzata. Poi, il 9 ottobre 2016, Don Ernest scopre, ascoltando la radio L'Angelus, che il Papa lo eleverà a cardinale. Pensa di aver capito male, ma suo nipote Tonin lo chiama dicendogli: zio, alla TV dicono che il Papa ti ha nominato cardinale. E il 19 novembre riceve la berretta cardinalizia, inginocchiato davanti a Papa Francesco. Incomincia una nuova giovinezza, 90 anni ad ottobre, 90 anni, eppure giovane dentro, desideroso di annunciare le meraviglie che il Signore ha operato nella sua vita. Allora grazie a lei e grazie a Papa Francesco, grazie a Papa Francesco, e grazie a Papa Francesco che chiede alla Chiesa di ridarsi una bella scrollata, di imparare che la vera testimonianza è di chi per la fede ha vissuto, ha pregato, ha amato e ha sofferto. Allora, ci racconti qualcosa della sua infanzia, di come è nata la sua vocazione, della sua famiglia, della sua terra, di quello che ricorda da bambino.
Devo ringraziare con tutto il cuore la Santissima Trinità che mi ha aiutato di venire qui dal vostro invito per condividere tutti insieme quell'esperienza, posso dire divina, che ogni uomo ha in questo mondo per guadagnare la ricchezza eterna, la felicità eterna, l'amore eterno che solamente Gesù è per tutti gli uomini, che ha versato il suo sangue per tutti gli uomini e tutti i peccatori. sento una grande gioia poi perché guardo, sarò una chiesa viva, ardente, autentica, come in ogni città d'Italia, posto d'Europa, della Chiesa Cattolica, ma una vivacità che Gesù è tra noi vivo, è presente con noi. È il più grande miracolo che si fa ogni giorno. Il più grande miracolo che si fa ogni giorno è la venuta di Gesù ogni giorno nelle mani di 500.000 nella Santa Messa, per indicare a tutti i popoli che Gesù è il nostro Creatore, Gesù è il nostro amore infinito, Gesù è la nostra risurrezione che tutto il mondo, tutti i scienziati non possono dare, Gesù è la felicità eterna. La vocazione si sa da tutti, è la grazia dello Spirito Santo. Noi uomini come uomini nasciamo e viviamo in un stato di un po' di fragilità umana, ma tutto compie lo Spirito Santo. E quando sono stato bambino avevo fatto, senza sapere, come bambino 4 anni, i segni della vocazione di sacerdozio. Poi a 10 anni me ne sono entrato nel collegio dei Francescani, solamente per dare la luce che Gesù è con noi in ogni cuore, ma con la mortificazione, con la preghiera, con la penitenza e con il mantenimento dei 10 precetti, comandamenti di Dio. Dopo 10 anni che ho continuato nel collegio dei Francescani, erano tutti laureati, quasi tutti in Germania, Königsberg, Köln, Hamburg, ne altre città d'Italia e di Germania. Allora ci hanno espulso, hanno ucciso i superiori, circa 180 sacerdoti incarcerati, uccisi, e la questione era: se non estirpiamo il clero cattolico non avremo mai vittoria. Questa era la sentenza del regime da allora, e Dio li abbia perdonato tutti. Poi ho continuato, mi ricevettero, Stalin diede ordine di aprire le chiese in Albania, era il NATO, il patto di NATO di Varsavia, erano queste furie che l'Europa e il mondo era tribolata e incerta, per convincere il popolo che i comunisti non sono i comunisti contro la fede, ma insomma al fine era stato un fumo, un pugno di fumo, di polvere, come ci è accaduto. Mi ricevettero nel servizio militare per allontanarmi, per non dire, per eliminarmi, ma Dio mi aiutò anche nel servizio, 2 anni del servizio militare,
diciamo,
nelle condizioni
alla
tremende,
Divina Misericordia,
17 ore
alla Divina Misericordia,
eccetera, che non si dicono
qui. È stato ordinato, allora, sacerdote alla vigilia della Divina Misericordia,
ordinato,
potremmo dire quasi una profezia di quello che poi avrebbe dovuto vivere nella vita,
8 aprile,
per manifestare la misericordia del Signore. Oggi
Divina,
noi avremo un nostro
Domenica in Bianchis,
giovane che verrà ordinato sacerdote. Che cosa ricorda lei di quel giorno?
In quel giorno era una grandissima gioia ricevere Gesù nelle mie mani, un grande dono che la Santissima Trinità mi aveva regalato, ma che dovessimo essere fedeli. Per 8 anni ho continuato il servizio sacerdotale. Tutta la gioventù, tutto il popolo era radunato nella chiesa. Era una fede viva come qui, in ginocchio, con la penitenza, con la confessione, frequentare i sacramenti, la Santa Messa, e tutto questo ci precede per essere un buon cristiano, per guardare la luce di Gesù e per sentire il suo amore infine per noi. Questo aveva fatto la rabbia dei comunisti che si impegnavano di allontanare il popolo da Cristo e dalla Chiesa. E mi dicevano: tu li inganni, seduci il popolo, perché non capivano che è lo Spirito Santo che illumina la Santissima Madonna col suo velame potentissimo d'amore e di luce, invita tutti gli uomini a amare e vivere per Gesù e con Gesù. Celebrando la Santa Messa in 63, nella vigilia di Natale, quattro poliziotti arrivarono alla chiesa dove era gremita con il popolo celebrando la Santa Messa e mi dissero: nel nome del popolo sei arrestato con decreto di impiccarmi. L'accusa era questa, perché aveva fatto Gesù lo Spirito Santo che tutto il popolo era in chiesa. Ma prima di questo fenomeno sono parlando davanti a Gesù, perché oggi posso parlare, perché forse non c'è nessuno che ha vissuto prima 55 anni almeno qui. Per 5 mesi, facendo la devozione di San Antonio di Padova, come forse lo esistate pure anche voi, fate, il popolo ha visto il volto di San Antonio piangendo di lacrime, arrossendosi con sudore, solamente nell'elevazione dell'ostia. Io non ho visto mai niente. Il popolo mi ha detto. Allora sono andato dal mio vescovo a Scutari, a Barbolusca si chiamava la parrocchia che ero io con tante parrocchie altre, 5 parrocchie, e lo ha avvisato, così sta dicendo il popolo, oh, così sta succedendo anche nel santuario di San Antonio di Lasci, che è il grande santuario di Antonio d'Albania. Speriamo che non sia qualche segno di imprevidenza. Allora si sa tutto che è accaduto. 6 giorni prima mi venne un uomo che non sapeva parlare l'albanese e mi portò 3 chilogrammi d'olio d'oliva che li accendiamo davanti al Santissimo Sacramento. In breve erano stati 3 professori illustri turchi da Istanbul che lavoravano nell'Albania, elettronici, cibernetici e di altri mestieri alti della scienza. Uno di loro figlio era caduto dal 3° piano, sposato con una donna albanese, era quasi morendo. Questo succedeva in Tirana, in capitale di Albania. 115-20 persone vigilando quando se ne sferasse. A mezzanotte è alzato e gli ha detto al suo padre: vuole mangiare. Queste parole mi diceva la sua mamma, perché il padre non sapeva l'albanese. Com'è possibile? Vuole mangiare. Non poteva credere né agli occhi né agli orecchi. Sì padre, sì figlio. Allora una voce gli aveva detto: manda questa elemosina nella chiesa di Barbolusca dove ero io. Io stupito, io pensando sempre, perché era una trappola per me, ma era tutto vero, perché quando sono entrati nella chiesa con grosse lacrime, piangendo e baciando Gesù, il cuore di Gesù, di Santissima Madonna, di San Giuseppe, di San Nicola e tutti gli altri santi, con una sfumatura spirituale della fede viva. Questi 2 fenomeni che gli aveva compreso tutto il popolo di Tirana, aveva fatto tutto l'impossibile il presidente dell'Albania, Enverogia, di soffocarlo questa voce che dicevano che questo uomo giovanotto era per loro era morto e Gesù l'ha risuscitato, per loro opinione, non dico io, ma questo è il fenomeno. Poi dopo l'hanno arrestato, eccetera, eccetera. La seconda accusa era questa, perché primo al mese era stato assassinato il presidente americano John Kennedy, il primo presidente cattolico romano. Il Santo Padre Paolo VI diede ordine di celebrare tre messe tutti i sacerdoti del mondo per la sua anima, perché il primo presidente cattolico, malgrado cattolico romano. Io avevo sentito tramite la radio celebrato le tre messe, e poi dopo anche per il suo fratello Roberto Kennedy, che è assassinato a Giordania, albergo a Iowa. Così la seconda, la terza accusa era per gli esorcismi. Per gli esorcismi, che li capite che cosa sono? Ci ha detto Gesù ai tutti i sacerdoti del mondo: stendete le mani, guarite i malati, cacciate i demoni, risuscitate i morti. Parla Gesù Dio, non un professore, non altro scienziato, e Dio che è del cielo e della terra, il nostro Salvatore, il nostro amore infinito. Allora fa tutta la Santissima Madonna, quello che ha una fede viva, con tre rosari che ci ha raccomandato ogni giorno Santissima Madonna con la sua bocca, la Santissima Madonna, non una invenzione di me o di qualche altro cardinale. Madonna ci chiede, come a voi tutti i fedeli della Santissima Madonna, i tre rosari per avere tutti i beni dello Spirito, per avere la grazia divina, per sentire quel profumo d'amore che Gesù emana nel cuore di tutti gli uomini che sono casti, ma è la virtù della castità, della purità, la fedeltà del matrimonio, anche dedicazione totale al cuore sacratissimo di Gesù, della divina misericordia, che ci ha detto Gesù: io darò a tutti i sacerdoti del mondo la potenza di convertire tutte le anime, perché oggi sono venendo come padre, come buon pastore, perché pian piano il mio ritorno nel mondo è vicino. Queste sono le parole che nel 1984 gli ha detto a Faustina Kowalska, che vuole salvare tutta l'umanità. Per non prolungare molto, quando era nella cella, era una stanza 2-2, così, se appena si parla davanti a un popolo, la situazione che era, allora mi avevano messo microspia. Io non sapevo niente, non capivo niente, e il mio amico, che aveva mangiato tante volte da me, era entrato, mandato sempre da loro, per scoprire che cosa avevo fatto. Che cosa avevo fatto? Io avevo predicato Gesù dovunque che mi invitavano, nel capitale, a Tirana, Santuario di San Antonio, davanti a 30.000 persone, perché frequentavano con tutto il cuore la chiesa della Santa Messa. Mi diceva quel mio amico, io pensavo sempre amico, per il regime, il governo, che sono delinquenti, vogliono abbattere tutte le chiese, non vogliono estinguere la fede, che cosa dirai tu? E per Gesù, che cosa dirai tu? Per Gesù indegno, con la sua grazia divina, per dare la vita come tutti i sacerdoti altri, e per i grandi del governo, e Dio li illumini tutti per fare tutto il possibile, aiutare il popolo per il suo sudore, per il benessere del popolo, per la pace e l'amore. Queste parole le avevo sentito tramite microspia il presidente. Allora forse così, perché non c'è altra cosa, perché disse un colonnello, lo perdonò il presidente Don Ernesto, perché non è il nemico gelato, ma lo hanno educato gli altri, per una condanna di 25-30 anni di grave prigionia, la prima condanna che era salvato. Poi ho dimenticato, perché ero abbonato nella rivista sovietica, l'Union Sovietique, da Mosca, che arrivava a Canonica, dove era l'immagine, la fotografia del giovane Kennedy e sua Jacqueline, sua moglie. Preso la rivista, mandato al tribunale, dicendo al popolo che ha celebrato la messa per il presidente americano, eccetera, eccetera, che sono delle parole che non parlo davanti a un popolo così devoto. Poi dopo 10 anni si fece una insurrezione nel campo, Spaci, nella miniera dove eravamo 3.500 prigionieri. 600 eravamo sotto la terra, si fece questa introduzione e ero tutto solo io, perché nella miniera ho lavorato solamente io perché avevo l'età. Quelli che erano sopra i 50 anni non ammettevano di lavorare nelle miniere. E anche un altro sacerdote che si chiamava Angelo, Don Martin Trucci, che ha lavorato. Allora tutte le accuse erano indossate a me. Ha fatto l'insorzione, ma le forze del Sigurim dell'Albania avevano filmato tutta la situazione e io non sapevo niente, non avevo fatto niente, solamente gli avevo consigliato di essere prudenti per fare tutto quello per salvare la loro vita e la vita dei parenti al di fuori della prigione. Arrivò il ministro degli affari interni dell'Albania e disse: per bruciare vivo Don Ernesto non abbiamo paura di nessuno, ma non per le vostre false accuse. Mi ha dato la mano, io sono stupito, operativo e commissario, osservando quando mi fucilassero, perché quattro mi fucilarono immediatamente, e sono salvato da Dio, dal Santissimo Dono, per la seconda volta. Mi ha dato il Signore di celebrare la messa secondo che te diciamo noi, secondo che tremendo, due professori musulmani, ottimi uomini, avevano portato l'uva premuta, un pizzico di pane come ostia, celebrando Santa Messa in latino. Così sono impegnato per raccomandare tutti i prigionieri fedeli di recitare ogni giorno il Santo Rosario, dedicandosi alla Santissima Madonna, che è la protettrice di tutti i suoi devoti. Poi, dopo 18 anni, finita la condanna della prigione, liberato, di lavorare nelle fogne di scutari, posso dire, per tutta la vita. Dopo, allora, ho continuato, ho servito con l'aiuto di Dio 120 villaggi del nord Albania. Abbiamo creato Gemeinschaft, gemellaggio, Fush Arsi, Todio Orvieto, München in Deutschland, in Germania, dove aiutano da 24 anni 50.000 abitanti del nord Albania, del nostro popolo. Sono due suore, tre suore tedesche. Ho servito per 17 anni in pianura, alle montagne. Due volte mi è capitato per precipitarsi dalla neve, perché faceva all'inverno molto freddo, fino a 30 sotto zero, ma la Madonna mi ha salvato prodigiosamente, posso dire, è tutto vero. Fino a quando è venuto il Santo Padre, allora per i martiri ho parlato due parole e commosso il Santo Padre, perché mi avevano costretto di bestemmiare contro la Chiesa, contro la fede, contro i miei superiori. Io non avevo accettato, mi strinsero le catene, qualche la sistolazione era quasi finita, ma mi gettarono un po' d'acqua gelida, acqua. Dio mi ha salvato, allora sono rimasto come vivo, non sapevo, tutto è il prodigio di Dio che si è fatto per me e per tutti noi che l'amiamo, peccatori, perché siamo tutti peccatori, con fede viva Gesù che vive tra noi. Chiamiamo, perché ci ha detto Gesù: voi che sofferte, voi che non avete tetto, casa, lavoro, consolazione, venite a me omnes, ego reficium vos, venite tutti da me, io vi restaurerò tutti, io vi darò tutti, ma cercate il regno di Dio e la sua giustizia, avrete tutti i beni materiali, spirituali al primo grado, e poi la gioia, l'amore, la luce e soprattutto la risurrezione. Come dice San Paolo, se non fosse stata la risurrezione, San Paolo, il grande autore di tutti i geni del mondo dopo Gesù, gli apostoli, è la risurrezione. Perché? Che cosa possono fare i scienziati, i miliardari, i potenti? Sono tutti pasticceri,
Oh Dio, oh Gesù, perdona tutti. E ricordare Gesù, come gli disse a San Lazzaro, dopo 4 giorni morto, Lazzaro ex foras dal sepolcro, Lazzaro.
Grazie. Esca fuori. Gioia mia, Cristo è risorto.
Maddalena di Marta.
È veramente risorto.
Chiamandosi
alleluia.
Tutti i 5.000 ebrei. Veramente questo è il Figlio di Dio, è Dio onnipotente.
Siamo
amore
delle
infinito.
Persone che a volte
tutti infedeli, tutti gli atei
adorano
Gesù,
chi ci ha fatto
che
del male,
dalla risurrezione che dà
genitori
la vita.
Ai figli, figli ai genitori, lei che ha vissuto tanto male, tanta le hanno fatto del male, come nel cuore non ha mai avuto rabbia, vendetta verso chi le ha fatto tanto male. Ci raccontava prima delle botte, di chiudere i polsi finché quasi non moriva per la mancanza del sangue, le torture che ha vissuto verso le persone che le hanno fatto tutto questo male. Che cosa provava?
È la forza divina che ci aiuta. Gesù ci ha detto: chi vuol venire post me, abnix sventistum, tole scrissum sequatur me. Quello che vuol venire da me, rifiuti se stesso, rinuncia a se stesso, prendi la croce e mi segua. Il paradiso si guadagna sul Calvario, non nei divertimenti del secolo. Non potete servire ai tuoi padroni, a Mammona e a me, aut mecum, o con Cristo o contro Cristo. La media via non ci conduce al paradiso. Parliamo sempre l'amore infinito, Gesù è amore infinito tutto, ma sono parole in genere. Amare Gesù vuol dire fare la volontà del tuo Padre, che ci ha detto chiaramente. Chi fa la volontà del mio Padre che è nei cieli è il mio fratello, la mia sorella, il mio padre e la mia mamma. Che cosa vuol dire? Custodire, mantenere i 10 comandamenti, soprattutto la castità. Scusatemi, forse rimarrete stupiti. C'è il padre Gabriele la morte, che ha fatto un'intervista per la prima volta nella storia della Chiesa, con il permesso di Gesù, con Lucifero. E tante, se l'avete nell'internet, se volete trovare, prima 4 anni. E gli ha detto: Satana, con un pugno di euro e di sesso, divertimento proibito, dell'immoralità, gli seduco tutti i giovani con la droga, con vizi dell'impurità, li seduco i giovani ragazzi e ragazze del mondo e li getto nell'inferno, dicendo: io in una chiesa qui in Italia una donna era infestinata da Satana e ha gridato con alta voce: stai zitto, il popolo è versato guardando che cosa è successo. Era la voce di Satana che doveva approvare, verificare che questa è la menzogna e seduzione tremenda che fa su tutti i giovani che sono indossati con la droga, immoralità del sesso. È tremendo. Poi posso parlare con voi perché voi siete tutti credenti attivi. Se il tuo occhio ti scandalizza, la tua mano e il tuo piede ti scandalizzano, che cosa ha detto Gesù? Allora ha parlato di onnipotente. Come disse Santo Padre una volta, non si va in paradiso con carrozza, ma dobbiamo essere fedeli, casti, amanti, amare i poveri, aiutare i sofferenti, emanare l'amore di Gesù e la divina grazia ci copre tutti, e soprattutto la Santissima Madonna con il suo mantello divino che vuole salvare tutta l'umanità. 100 anni che parla al mondo: convertitevi, malgrado Fatima, quando guardarono Lucia sotto il sole della terra, oceano immenso di fuoco, l'inferno dove finivano, andavano centinaia e centinaia di anime, gli occhi di Santissima Madonna, con lacrime di fiume, ecco dove vanno i poveri peccatori, perché non c'è qui che prega per loro. Anche loro sono i miei figli e le mie figlie. Peccate, peccate, peccatori che si convertono. Perché dice San Paolo, Deus vult homs, homs fals fieri. E Dio vuole che tutti gli uomini, perché Gesù non è Gesù dei cristiani, è Gesù di tutto il mondo, i musulmani, i shintoisti, i buddisti, gli ebrei, avversati sul sangue, anche nella Santa Messa diciamo, pro vobis et pro omnibus, per voi e per tutti gli uomini. Gesù è amore infinito. Che cosa voglio? Accendere il mondo con il mio amore infinito per attrarre tutte le anime nella felice eterna in paradiso. Gesù vive nei nostri cuori con la penitenza, mortificazione, i terrorizzari, dedicazione totale al Sacro Cuore di Gesù. Viviamo non come uomini, ma come gli angeli, le nostre case, abitazioni, fuori le nostre città, sono associate dai angeli.
Martire della fede in Cristo Gesù.
Area di cielo,
tutta la vita di Ernest Simoni è stata ed è ancora oggi testimonianza di fedeltà assoluta al Signore. Papa Francesco ha voluto annoverare questo sacerdote albanese fra i cardinali di Santa Romana Chiesa. Ha scelto fra i suoi collaboratori un prete che ha subito 28 anni di prigionia e lavori forzati sotto il regime comunista di Enver Hoxha. Quando il Papa crea nuovi cardinali, impone loro la berretta rossa, pronunciando queste parole: ricevete la berretta rossa come segno della dignità del cardinalato, a significare che dovete essere pronti a comportarvi con fortezza fino all'effusione del sangue per l'incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità del popolo di Dio e per la libertà e la diffusione della Santa Romana Chiesa. Sono parole che per Don Ernest non rappresentano una promessa o un impegno per il futuro, ma il riassunto di tutta la sua vita. Egli è ben degno di rivestire la sacra porpora per aver condiviso la sorte di tanti martiri nel dono di sé per la fede. La sua porpora è rossa del sangue già versato per Cristo e per i fratelli, nelle prigioni e nelle miniere dove tutti i giorni, in condizioni disumane e sempre a rischio della vita, celebrava la Santa Messa a memoria, senza farsi vedere cuoceva l'ostia, che sarebbe diventata corpo di Cristo, e per consacrare il suo sangue spremeva qualche chicco d'uva, distribuiva la comunione e confessava di nascosto. Don Ernest non ha mai rinunciato all'annuncio del Vangelo, con una fede incrollabile che gli faceva ripetere con il Salmo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Con la massima fiducia nell'aiuto di Dio, che egli ripete sempre: nella mia vita non è mai mancato. Negli oltre 11.000 giorni di prigionia e lavori forzati, Don Ernest ha continuato a essere sacerdote, a prendersi cura delle anime. Ha fatto il parroco nella cava dove spaccava le pietre, nelle gallerie buie delle miniere di spacco, nelle fogne di Scutari, con i suoi compagni di lavoro. Ed è stato padre spirituale di molti carcerati, ha perdonato tutti e chiede ancora di pregare per i suoi aguzzini. Nell'Albania comunista, proclamatasi primo stato ateo al mondo, Don Ernest ha condiviso l'esperienza del martirio per la fedeltà a Cristo con altre persone, laici religiosi, 38 dei quali sono stati recentemente beatificati. Nonostante tutte le sofferenze subite, non ha mai sentito sentimenti di rancore e odio nei confronti dei suoi persecutori. Per questo, oggi può essere esempio del sacrificio di Gesù e della misericordia del Padre. Don Ernest, con la sua vita, ha mostrato che la fede in Dio, la forza della preghiera e l'affidamento alla Madonna possono far superare le angosce, le ingiustizie, i soprusi inferti dagli uomini e realizzare un'esistenza luminosa e mai sconfitta da tanto male. Ha detto Gesù: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La testimonianza del Cardinal Simoni è per tutti noi una ragione di incoraggiamento al bene e di resistenza al male, ma ci invita anche a ricordare i tanti cristiani che in non poche parti del mondo subiscono persecuzioni per rendere testimonianza alla luce che è Cristo fino alla suprema prova del martirio. La presenza tra noi del Cardinal Simoni è un invito a ricordarli nelle nostre preghiere, perché il Signore dia loro la speranza e li aiuti a sostenere la sofferenza come preludio di salvezza. Amen. Alleluia.